cioè quando è chiuso, non ci fai più un c***o. C'era ancora la cortina di ferro e i russi non andavano troppo in giro.
La cinto di AI. Sì, l'ignoranza proprio.
Basta parlare di steroidi, non esistono steroidi nel mondo.
Non esistono, che distruggevano i brasiliani, che non riuscivano a girare un mostro leggero. Al posto di fare una dascia potresti fare una frontello per usare quello strangolamento. Mentre il server è proprio ignorante, è andato fuori, boom!
Si chiama Kimura, è sempre stato bello chubby lui.
Senza tanto potenziale. Non è un triangolo di braccia, è una headlock di Mark Schultz. Si chiama Team Foxcatcher. Era, non so come dire, tipo il Michael Jordan della lotta, ok?
Everybody underestimates the kick in the groin. Boom! Bang! It's a street fight. Super!
Poi Duarte non ha fatto nient'altro di eclatante. Ha combattuto in Pride contro Mark Kerr. Non so se è presente chi è.
No.
Ecco, se guardi su YouTube, su internet, cerchi Mark con la K. Cognome Kerr, K-E-R-R. E ti troverai di fronte probabilmente il lottatore più grosso che tu abbia visto. Un mostro.
Basta parlare di steroidi, non esistono steroidi nel mondo.
Non esistono, esatto, non esistono. Sono integratori.
Mark Kerr.
Hai visto che roba?
È enorme.
Magari Mark Kerr ha cambiato comunque la storia dell'MMA. Quello che succedeva è che all'inizio... Stiamo ancora parlando dei tempi di International Vale Tudo Championship, quindi IBC. Nelle prime edizioni ovviamente vincevano tutti i brasiliani. C'era ancora quel stile per stile. I brasiliani avevano il vantaggio comunque che il jiu-jitsu era molto più completo rispetto agli altri. Cioè, avevano una
c'è anche da dire una cosa, che c'era ancora la cortina di ferro e i russi non andavano troppo in giro.
Sì, però comunque i russi sono un po'... Cioè, tutti pensano che abbiano questa magia strana che...
No, non hanno la magia, se lo sanno, però, cioè, nel senso...
No, però alla fine i sambisti dell'MMA non è che sono... Cioè, i lottatori americani sono molti più di successo.
Quello è vero.
Cioè, non c'è nemmeno confronto, è solo che uno è russo, quindi c'è sempre questa idea un po' esotica, che il russo, visto che è serio, è forte.
Io, però se vedi tra i grossi, c'è comunque Khabib, che è un daghestano, e Emelianenko, che comunque è... russo, cioè,
basta.
No, beh, vabbè, attualmente i daghestani stanno facendo...
No, ma infatti adesso è venuta fuori l'onda dei daghestani, però un po' il mito dei russi c'è sempre stato. Comunque rispetto ai lottatori americani non c'è confronto, come numeri. Comunque ti dicevo di Mark Kerr, che lui è stato uno dei primi che ha portato uno shift tra che appunto i brasiliani cosa facevano contro i lottatori. Si chiudevano nella guardia, classico, Royce Gracie contro... Dan Severn, quindi contro Dan Severn, e classica strategia dei brasiliani, mettersi nella guardia. E Mark Kerr è stato uno dei primi lottatori che facevano il cosiddetto lay and pray, quindi take down e poi stavano là, anche se stavano nella guardia, cominciavano a martellare, boom, 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 e distruggevano i brasiliani, che non riuscivano a girare un mostro leggero. Perché l'hai visto, come fai a sweepare uno così?
No, beh, se si sa, se sta stare là non ce la fai.
No, infatti. E Mark Kerr aveva comunque imparato i rudimenti del Brazilian Jiu-Jitsu, tanto che, infatti tanti se lo dimenticano Mark Kerr, non so perché era fortissimo, tanto che lui ha vinto anche un'edizione dell'ADCC, che faceva cagare all'epoca, per carità, però l'ha vinta. No, e tra l'altro uno di quelli che ha sottomesso ha fatto una Kimura a Josh Barnett, quindi insomma, ci sta.
Si chiama Kimura nel catch wrestling, ma è il double wrist lock.
Double wrist lock, esatto.
Sto vedendo effettivamente Royce Gracie contro Daniel Severn, che è Royce Gracie 27, Severn 34.
Sì, ma Severn è stato comunque uno dei favoriti all'inizio nei tornei di UFC, era un lottatore di successo, solo che non poteva reggere contro quelli come Royce Gracie e Shamrock, che avevano un approccio comunque misto. Combattimento. Lui faceva lotta greco-romana, cioè voleva fare bodylock e proiezioni e basta. Quello sapeva fare.
Umone. Ma tra l'altro lo intervistano spesso. Ma
sì, perché comunque una leggenda.
È una leggenda, sì, aspetta un attimo. Siccome è noto principalmente se sei al primo UFC, ha vinto il titolo di Super Fight e abbia lottato diverse promozioni MMA di wrestling professionistico, tra cui King of the Cage, Pride, Cage Rage, Rings e WWF, che comunque quella che preferisco. E
tra l'altro, piccola curiosità, lui ha vinto il titolo Super Fight contro Ken Shamrock, che dici, strano contro Ken Shamrock, perché Ken Shamrock l'aveva già battuto, mi pare in ghigliottina. Aveva vinto in un combattimento in cui c'era stato, cercavano di far approvare la UFC in uno stato, non mi ricordo quale. Allora gli avevano detto, va bene, fate l'evento, però non vogliamo i colpi. Allora Shamrock, che era comunque la faccia dell'organizzazione, ha detto, va bene, cerchiamo di tenere su la baracca. Mentre Sever, proprio ignorante, è andato fuori, boom! Allora l'ha messo giù e ha cominciato a colpirla, ha vinto.
Ridendo e scherzando?
Sì, lo so che il record è bello, ma non è un record vero. Cioè ha fatto tutti i combattimenti locali. Esatto.
101 vittorie e 19 sconfitte.
Sì, ma non ce n'è uno di buono fra quelle vittorie. Cioè lui combatte ancora adesso, ma contro tipo agricoltori, roba, gente così.
Vabbè, ok. No, io sto guardando in UFC comunque.
Ah, beh, UFC, ok, ai tempi, ti dico...
Vabbè, UFC, comunque... UFC comunque ne ha fatte tante, cioè nel senso... Cioè,
sì, ma...
Contro Barnett, ha lottato contro Pedro Rizzo, ha lottato contro Hoyce Gracie...
Cioè, sì, andava bene per l'epoca.
Sì, sì, assolutamente, cioè non è un...
Ecco. No... Però diciamo che non hanno scelto i migliori che c'erano all'epoca. Cioè la gente pensa che quello che si vedevano in UFC, che facevano schifo, era perché quello era il meglio che c'era. Non è così. C'è anche tipo Gilles Lebel. Ecco, Gilles Lebel è stato quello che ha fatto il primo incontro misto che è stato mai mandato in onda. Judo Gilles Lebel, soprannominato. Lui ha fatto un incontro contro un pugile, Milo Savage, negli anni 50 ancora. E ha vinto appunto entrando sotto al pugile, ha fatto proiezione e l'ha strangolato. Gilles Bell avrebbe potuto spiaccicare Royce Gracie, se non c'è neanche discussione.
Addirittura?
Ma sì, ma Royce Gracie non era chissà che era, che per l'epoca nessuno conosceva il jiu-jitsu. Se fosse andato in Giappone, immagina in Pride Royce Gracie. Royce Gracie in Pride ha fatto schifo. Ha combattuto contro una cintura nera di judo, anzi una cintura nera, un campione olimpionico di judo, e ha combattuto contro uno che faceva sumo, che pesava tipo 300 kg e che non riusciva neanche a respirare.
Io sto vedendo qua Hoyce Gracie contro Dan Severn nel 94, provincia Hoyce Gracie, mi pare che gli faccia un armbar.
No, ha fatto un triangle choke.
Ah no, un triangolo, ho detto una troiata, no. Sì, ragione.
E dicevano tutti che all'epoca tutti erano sorpresi perché vedevano Hoyce sotto e dicevano sicuramente starà perdendo, lo starà massacrando perché la gente non sapeva ancora com'era. Invece Hoyce piano piano ha aggiustato il triangolo e ha vinto. Ma infatti anche nei primi anni della UFC, se tu guardi le statistiche di sottomissione, vedi un sacco di volte il triangolo perché un sacco di lottatori sono nati nella UFC, top position, chi se lo conosceva il Brazilian Jiu-Jitsu, da sotto i brasiliani facevano senza fatica, perché se uno non sa come difendersi è facilissimo fare un triangle choke.
Sì, è difficile e soprattutto non esci facile.
No, non l'ha chiuso.
Cioè, quando è chiuso non ci fai più un c***o, cioè nel senso è veramente difficile, non ce la fai, cioè nel senso quando è chiuso l'altro ha trovato l'angolo, difficilmente uno esce da un triangolo.
Jackson contro Arona, la slammato. Sì, l'ignoranza proprio.
Sì, però già se uno comincia a cingerti la gamba, cioè ti cerca il triangolo, certo. Va a 45 gradi e si aggrappa la gamba, cosa che Khabib ha fatto, non fai più niente.
Infatti. Anche Ricardo Arona è un altro che tanti sottovalutano.
Poi anche il discorso che comunque se non entra il triangolo, entra l'armbar. No, è bello come discorso, cioè nel senso è che comunque probabilmente non sapevano neanche proteggerlo, cioè adesso
no.
Cioè, se fai BJJ comunque quando ti trovi che uno ha una gamba al di là del tuo braccio sopra, cioè è scavallato con la gamba, cioè sei già che ti arriva il triangolo, cioè,
esatto, qua, già quando comincia a prendere senso, posto
lo sumodori, cioè quindi è, sì. Almeno che non sei incastrato male comunque cioè vai più che di difesa, vai di protezione, quello discorso. Cioè, sai già come proteggerti quando è chiuso.
Ma infatti il cambio l'hanno portato proprio gente come Mark Kerr e anche Coleman, che comunque stavano in top position, avevano imparato a evitare le sottomissioni e massacravano di botte. Cioè, così era. Infatti, se guardi anche ha fatto un podcast sempre su Joe Rogan, Dixon Gracie, è andato una sola volta, però ha fatto un bel podcast. E diceva appunto che anche lui aveva cominciato a cercare una soluzione perché effettivamente cioè, vedevi tutta la gente e tutti i brasiliani che venivano massacrati da Kerr anche nel Vale Tudo, che c'era ancora appunto l'International Vale Tudo Championship, e Mark Kerr faceva double leg, stava su e come martellava tutto il tempo, perché ha detto nessuno si aspettava che arrivasse un mostro del genere, perché cioè, tu l'hai visto che roba è veramente una cosa, cioè
è un grosso
ed era veloce. Tra l'altro adesso mi viene in mente tutte le cose collegate. Lui è stato uno dei pochissimi a fare una sottomissione bellissima, che adesso non si può più fare, la chin to the eye. L'hai mai sentita?
Ah, oh sì, ho presente, vabbè. Dai,
però è grandissima.
Sì, ma è da cioè nel senso... cioè, magari con la barba un po' lunga, così.
Fa ancora... Esatto.
Sì, poi è da stra... cioè, ma è al di là che da stra... cioè, l'altro deve anche non muoversi.
Eh sì, beh, ma con uno così, immagina, cioè...
Sì, beh, effettivamente, magari chi è sopra, cioè...
Lui l'ha fatta UFC, eh?
UFC?
Non mi ricordo il torneo, però se tu guardi uno dei suoi combattimenti UFC, si vede proprio sul record di Sherdog, submission, chin to the eye, fatto in UFC. Vabbè, grande. Ha avuto parecchi problemi perché è diventato dipendente da antidolorifici, e quindi... Cioè, se tu lo vedi oggi, tipo, vende macchine in un posto sperduto ed è massacrato. Cioè, lo vedi, sembra uno che non ha mai fatto sport nella sua vita. Massacrato adesso.
Ma addirittura?
Sì, hanno fatto anche un documentario, perché il suo soprannome era The Smashing Machine. E quello credo sia il nome del documentario, che ha fatto veramente bene. E la sua vita adesso cioè, è andata a pezzi. Infatti, se guardi il suo record...
Ha anche giovane, 1968, conto. Cioè...
Sì. È partito come... Era comunque il più forte del mondo. L'apice, cioè non c'era nessuno che poteva fare nulla. Se tu guardi quello che diceva X, non diceva nessuno si aspettava venisse fuori una cosa del genere. Poi è crollato per droghe, antidolorifici, cose del genere. Infatti, se vedi il suo record fa schifo, però non riflette quello che era lui.
Vabbè. Eh sì, allora partiamo dal presupposto che le bombe non fanno bene, anche no. Perché cioè, ci sono stati periodi storici dove diciamo che erano abbastanza tranquilli.
Sì, ma anche Oys ha preso steroidi. Sì, è stato anche beccato. Lui è risultato positivo dopo il secondo combattimento.
Ah, sì, con Sakuraba. Sì, sì.
Beh, però onestamente, tu hai visto le foto da giovane di Hickson? Dai, diciamocela tutta.
Sì, però dai, non era grosso, grosso.
No, però per essere un Gracie, cioè guarda come adesso, vabbè che è vecchio, però comunque non è che perdi i muscoli così.
No, sì, adesso guarda che non è preso male per avere la sua età, cioè nel senso...
No, però è secco, cioè rispetto a come era prima, vedi anche le gambe, cioè prima era veramente grosso.
Senza dubbio, negli anni 80 ci davano senza grossi problemi. Non so, Hickson, cioè poi sai, fin tanto che non c'è un discriminante, cioè nel senso, non mi sembra che sia preso come Mark Kerr.
No, come no. Però è proprio una statua.
Sì, comunque vedo una ne ha... Cioè, ha vinto tantissimo all'inizio.
Esatto, e poi ha fatto schifo.
Poi a un certo punto, ha cominciato a perdere sempre.
Ma se tu guardi anche i suoi video mentre combatteva dopo, è dato completamente un'altra persona. Cioè, il fisico è totalmente cambiato. E farà un video su di lui, The Rock. Scusa, un film.
The Rock, sì.
The Rock farà Mark Kerr e farà un film su di lui. Tanta roba.
Mamma mia, che grosso.
Infatti, se tu ti guardi il suo combattimento contro Josh Barnett, lo vedi alle prese comunque con un altro lottatore molto forte, e gli ha fatto comunque la kimura, cioè, mica male.
Sì, beh, ma quando? Perché Josh Barnett non è così vecchio. Sarà detto inizio 2000?
Penso di sì.
Perché? Allora, Mark Kerr versus... Ah, ADCC, tra l'altro.
Sì, nell'ADCC. E ha vinto quell'edizione, se non sbaglio, Comunque, cioè, il livello... Non
Barnett con il suo fisico da...
Da sollevatore di polemiche, no? Scherzo.
Vabbè, è sempre stato bello chubby lui.
Sì.
Non è uno segnato. Oh, però, se vince... è quello il discorso.
Ma guarda, se hai il suo combattimento aperto, devi guardare il double leg che gli fa, perché comunque sai che Josh Barnett è tosto. Immagina cosa facevano i brasiliani.
Tra l'altro, Kerr, vicino a Barnett, non sembra neanche così grosso.
Ma il Barnett è gigantesco. E comunque qua era... Lui era qua era prima del... Se non sbaglio, della sua corsa UFC. Quindi era ancora così steroidato. Cioè, nelle foto che vedi su Google era proprio al massimo della sua... dei suoi muscoli, no?
Comunque, cavolo, bravo. Bravo perché al braccio scende di livello, non fa neanche penetration step, entra proprio diretto e si alza.
No, no, ma lui faceva, cioè, faceva double leg dall'altra parte del ring, cioè, lo sapeva tutti.
Eh sì, poi vabbè.
Poi chiaramente non era il più spettacolare, perché comunque faceva appunto lay and pray, ti metteva sopra come Coleman e ti massacrava da là.
Ci sta, parte di gioco.
E se tu guardi tipo anche la fine del video, la sua Kimura, cioè si vede proprio la potenza per girare il braccio a Barnett, ragazzi.
Ah, quindi neanche da North-South, da sopra?
No, no, è andato proprio di cattiveria.
Dai, domanda da $1,000,000. Cosa ne pensi di Matt Hughes e Almeida?
Allora, Matt Hughes combatte contro Almeida, grandissimo del BJJ, leggenda, il migliore della Renzo Gracie Academy.
Okay.
Tutti si aspettavano che Hughes tenesse l'incontro in piedi o comunque usasse la lotta per andare in top position e usare il ground and pound. E invece no. E Hughes lo mette a terra, se non sbaglio, con un colpo, non mi ricordo se con un diretto o con un cross. E Almeida cerca di recuperare, Hughes mette una headlock. Uno dice, vabbè, dalla headlock adesso lo controllerà. Invece dopo un po' vedono che Almeida non si muove.
È da una headlock.
No, è molto diverso.
Ma sembra un triangolo.
Non è un triangolo di braccia, è una headlock di Mark Schultz, di David Schultz. In sostanza, è la famosissima headlock, tu prendi, diciamo, la posizione non è della Dars, ma è quella dell'anaconda.
Sì. Cioè
il braccio va sotto, dalla testa, passa sotto l'ascella e tu prendi con l'altra mano.
Sì.
Quello che però è differente è che tu... C'è un video tutorial su YouTube di Josh Barnett. Se tu cerchi David Schultz o Dave Schultz headlock, trovi gente che ti spiega come farlo. Praticamente questo lottatore, Dave Schultz, era, non so come spiegare, tipo il Michael Jordan della lotta, ok? Ha vinto le Olimpiadi, ha vinto il... qua si apre anche un altro capitolo gigante, però tengo stretto. Ha vinto le Olimpiadi, ha vinto il campionato del mondo, eccetera, eccetera. Lui aveva un fratello, tra l'altro, Mark Schultz, che ha combattuto nei primi tornei UFC. Ha fatto solo un combattimento contro Gary Goodridge e l'ha asfaltato. Solo quella lotta perché non sapeva fare altro, ma... No, in realtà no, studiava anche con Rickson Gracie, ma è una storia lunga anche quella, quindi lasciamo stare. E Dave Schultz era un grandissimo della lotta ed è famoso alle cronache per la storia del team Foxcatcher. Non so se l'hai sentito.
No?
E in sostanza, non mi ricordo in che anni, penso verso l'86, una cosa del genere, c'era questo ricco... Se tu vai a vedere il documentario su Netflix è bellissimo. Si chiama Team Foxcatcher. C'era questo qua ricco e stranissimo, aveva dei problemi mentali. Si chiamava John Dupont. All'epoca, come adesso, ma
sì,
all'epoca
sì, sì, bello. Sì, che poi tipo ha sparato.
L'ha sparato, esatto. Lui ha cominciato, voleva sostenere la lotta economicamente, ha aperto questo team. E solo che era molto strano, quegli atleti, eccetera, eccetera. E in sostanza poi ha sparato a Dave. Il documentario si chiama Team Foxcatcher. Il film... Invece si chiama proprio Foxcatcher. Comunque bello. Okay. E quello che succedeva... Sì, è molto bello. Quello che succedeva è che lui usava... Cioè, a parte che aveva una forza incredibile, dicevano tutti quelli che hanno lottato contro di lui. Quello che succedeva è che dalla front head, dalla headlock position, che si usa sempre nella lotta, diciamo che faceva questa mossa un po' sporca. Che se tu vai a guardare il tutorial, Barnett ti spiega come fare.
Sì, sì, vedo. Lo sto vedendo adesso, cioè porta praticamente cinge la testa con... Cioè, praticamente va a chiudere sul collo col bicipite, quindi è già... Hai la testa che è giù, quindi un pezzo del triangolo è chiuso, l'altra parte viene chiusa.
Esatto, e giri e lo blocchi.
Il terzo lato del triangolo è chiuso perché comunque c'è il braccio in mezzo, quindi fa il discorso, e poi gira attorno.
Gira esatto, attorno, e dalla parte comunque tutto una serie.
E va a chiudere...
Perché tu puoi fare, sì. Tu comunque da là puoi partire, puoi fare la Schultz headlock, oppure puoi fare l'anaconda, puoi cambiare e fare la Peruvian necktie.
Sì, sì, sì.
Fare un po' di roba.
Sì, effettivamente.
Una serie, se inverti le braccia puoi fare la Dars, se giri puoi fare la Japanese necktie. Cioè, è solo un imbarazzo della scelta.
Ma, beh, allora, c'è da dire che adesso nell'MMA uno non ci sta lì tanto tranquillo, ma neanche nei tornei di JJF uno sta così tanto tranquillo in tartle.
No, però dipende se riesci a prendere una... Cioè, uscire da una headlock è molto complicato, una headlock di quel tipo.
Minchia, sì, sì, assolutamente.
Sì. Il vantaggio del catch wrestling, che infatti Barnett la spiega proprio perché lui, essendo un catch wrestler, le tecniche del catch wrestling sono molto simili a quelle che fa, a quella la Schultz headlock. Il vantaggio qual è? È che il catch wrestling, essendo comunque il padre degli stili folk style, e quindi indirettamente anche di quello... degli stili olimpici che si vedono oggi, permette di utilizzare sottomissioni o comunque manovre insomma un po' più sporche da posizione di wrestling. Cioè tu non devi, molti utilizzano o imparano, usano il wrestling oppure il jiu-jitsu. Cioè se tu guardi per esempio Neil Melanson, ok? Sì. Conosciuto come coach wrestler, lui ha lavorato con Randy Couture e diceva che quando è arrivato da lui aveva perso molte delle caratteristiche che aveva sviluppato col wrestling. Quindi pressione, molte posizioni alla cradle per esempio. E invece utilizzando comunque radici del catch wrestling, ovviamente modificate, adattate, perché da solo non è che basta imparare uno stile del 700, chiaramente.
Ovviamente.
Però comunque tu vai ad agire da posizioni del wrestling. Quindi prendi gli atleti migliori, quelli che hanno il migliore potenziale, che sono comunque lottatori americani, che fanno folk style. Se tu gli insegni, gli insegni a Melanson, diventano degli animali, perché non devono cambiare più di tanto il gioco. Non devono imparare a fare la monta, mettere gli hooks, robe così. Quindi questo comunque, c'è ancora tanto da fare comunque nell'MMA, tanto potenziale.
Sai, il fatto che comunque varia moltissimo, essendoci poche regole, dà anche spazio a tante strategie diverse. Sì. Cioè, anche il bello.
Sì, però appunto, quando fai per esempio il famoso Smackdown, hai una persona nella... La cosa che fa sempre Tony Ferguson, per esempio. Prendi la testa, vai giù, per metterlo giù. Al posto di fare una dash, potresti fare una front headlock e usare quello strangolamento. Comunque controllarlo. Ripeto, la differenza è sempre se uno la cerca. Se tu cominci a cercare una cosa, viene fuori.
Il bagaglio, anche perché comunque, secondo me, a quei livelli là, anche quei soldi che girano e anche quel discorso della reputazione, carriera e tutto il resto, uno non prova a fare una cosa. Cioè, dubito che uno in un incontro ufficiale provi qualcosa che non ha provato, riprovato. Penso che vadano tanto a braccio.
No, appunto. Ma infatti, se vedi prima di Palares, tutti dicevano che le leg lock non funzionavano nell'MMA.
Eh sì.
Uno invece comincia a cercarle, allora funzionano. Cioè, non è che...
Sì, tra l'altro Palares, altra cosa, è che non era neanche piccolo.
Ah, Palares era un mostro.
Sì, sì, no, no, non era con gente piccola, perché... Cioè, effettivamente, quando vedi un Ryan Hall tirarle, tu dici, sì, ma sono leggeri, uno grosso ti schiaccia. No, in realtà, quando ti entra un vitello come quello e ti isola la gamba, è finita.
Esatto.
È che penso che quella gente là comunque rovini carriere.
Beh sì, lui ha rovinato un sacco di persone.
Cioè,
adesso la chirurgia è buona per i legamenti, però...
Sì, ma comunque... stai fermo 6 mesi, che sono un'eternità.
Esatto. E poi voglio dire, gli limiti anche il futuro double leg. Immagina fare un double leg senza i legamenti a posto.
Cioè, ah, non li fai. No, infatti.
No.
Il male in terra, quella roba là.